Buongiorno, noi studiamo lo studio di Yeshirot, primo volume, seconda parte, ci troviamo alla pagina 42, hey, punto 5, vi invitiamo a venire sul nostro stocca.tv, lì troverete il libro e ci potete mandare anche le domande, crescenti saranno fatte direttamente durante le lezioni. Lo studio di Yeshirot, secondo volume, si trova al quinto punto, pagina 40. Io ripeto la parola di Ari, con l'apparizione dei 10 Sefirot Gullim, Kaf si chiama Dantadum, Akadman. E questo è Gul, il primo unito con l'infinito, si chiama Keter di Dantadman. E poi si distribuisce ancora Kaf, e si allunga un po', e poi di nuovo si arrotonda, e appare il secondo Igul, cerchio intorno al primo. Questo si chiama Igul Chokhmah Adam Kadmon. E poi ancora un po' si distribuisce di nuovo, si arrotonda e appare il terzo Igul al secondo, all'interno del secondo, che si chiama Igul di Adam Kadmon. E così si è continuato e si è arrotondato fino al decimo Igul, che si chiama Igul Ahu di Adam Kadmon. E così si sono chiariti i concetti di 10 Sefirot, che sono apparsi sotto forma di Igul, cerchio, uno dopo l'altro. Noi ci troviamo Orpnimi, seconda colonna. Dalle parole da qui capiremo, in basso, pagina 42, seconda colonna, possiamo capire, e da qui possiamo capire che dopo che Igulim ha ricevuto la luce, per conto di Kaf, si è capito il significato dei gradini, Zairampin, anche più su e più importante del quarto stadio, che si chiama Malchut, perché Malchut non ha la luce, ma nel Zairampin c'è la luce, in quanto questa è la terza fase. E nella Sfera Binah, Igulim, è di più che nel Zairampin, in quanto è più lontano dal quarto, dalla quarta fase, e in quanto la quarta fase, cioè tutte queste fasi, non perché è un Kelim, ma con la forza della luce, del Kaf che ricevono, e sappi bene questo. Di nuovo ripeto questo paragrafo, e da qui capiremo, perché in quanto i Gulim hanno ricevuto la luce per conto del Kaf, per questo si è formato un vale tipo di gradino di più e di meno, così anche nei 10 Sefirot di Gulim. Zairampin è più importante e più grande della quarta fase, che si chiama Malchut, perché nella Malchut non c'è la luce, invece nel Zairampin c'è la luce, in quanto questa è la terza fase. Nella Sfera Binah, Igulim, c'è ancora più luce, in quanto più lontano della quarta fase, perché se la seconda fase e così via. E da qui tutti questi gradini non sono in forza di Kelly, ma in forza della luce, cioè Egulim, si costruiscono con Kaf e si trova tra di loro, e in quanto Kaf trasmette a loro gli dà la possibilità, allora loro si organizzano così, cioè all'inizio, fino alla restrizione della lingua, erano Egulim, che erano diventati la luce che ha cambiato le qualità nel desiderio che ha creato. E il cambiamento delle qualità hanno creato Egulim, quattro fasi della luce diretta. E questo si chiama il mondo Ein Sof, Olam Ein Sof, mondo prima della restrizione. Dopo che è avvenuta la restrizione, si ritorna allo stesso desiderio ristretto, si ripetono le azioni, si ripetono dalla parte dell'inferiore, da parte della creatura creata. E questo desiderio aggiunge a quello Gulin che scende dall'alto, dal creatore, il suo rapporto che scende dal creatore, il rapporto della creatura. E allora l'azione è Kav, invece l'azione del creatore è Gulin. E in questa maniera loro corrispondono come ospite e il padrone di casa, che stanno davanti allo stesso tavolo, tutto il cli, tutta la luce. E il problema dell'ospite che lui deve riempire con il suo rapporto, ritornando il rapporto dell'infinito, dando al padrone di casa. Il Kav deve riempire tutti gli egulim fino alla qualità dell'infinito. E la connessione tra Kav e Yosher è la connessione tra, è simile alla connessione tra ospite e il padrone di casa. Va bene?
Sì.
Si può dire che il parzuf come Galta Absag, cioè la distribuzione dei cinque parzuf Ak e la distribuzione di Egulim e Yosher, qual è la connessione tra loro? Noi studiamo le fasi della luce diretta che dalla radice discende attraverso la prima fase, si sviluppa la seconda, la terza e così la quarta fase. Così. Noi studiamo che lo Shoresh, la fase di radice, è il creatore, lui porta il bene, è lui che mette in moto. La prima fase è la ricezione del benessere, la seconda fase, il Finabet, è la reazione, inizia a dare, iniziando dal suo Zat, quarto inferiore, ed inizia a reagire. Questa è la prima fase che desidera reagire come il padrone di casa, come l'ospite che davanti al padrone di casa, e inizia a ritornare, inizia a far nascere la terza fase. Significa che reagire significa ricevere con scopo di dare. Quindi appare la terza fase e la quarta fase, che appare la Pchinat Binah, di ritornare ciò che ha ricevuto dal padrone. Per questo la seconda fase essenzialmente, diciamo, è la fonte di tutto il processo, diretto e inverso. E in lei, in questa seconda fase, noi dobbiamo sempre seguire i cambiamenti. Dove è avvenuto la frammentazione? Il metodo del Sag, il mondo del Kudim. Questo è il Sag che desidera dare all'inferiore, scopre che può, non può, lui e l'inferiore possono lavorare insieme come il creatore e creatura. Avviene la frammentazione, si rivela il Chesaron, molto di più che era nella luce dell'infinito, che era nel mondo dell'infinito, cioè tutto avveniva dall'alto, quando si rivela l'azione che discende dall'inferiore, dal basso, con l'aiuto del Man, Neida, si riscopre che questo non era sufficiente. Quando viene la luce superiore e dà qualche forza, la luce Abzug non può entrare là per correggere questi chiarimenti che si scoprono. C'è bisogno di un grande sforzo, un chiarimento da parte dell'inferiore. L'inferiore deve chiedere ogni dettaglio, cosa va bene, cosa non va bene, cosa bisogna utilizzare, che cosa non bisogna utilizzare. Lui studia sé e il creatore entra così nella profondità del concetto del controllo, nel meccanismo del controllo. E allora risulta che noi possiamo dire che noi riceviamo dall'alto, dal superiore, sia che l'Elohim, sia che l'Elohim de Yashar, che dall'alto viene la costruzione di Adamo, immediatamente dall'alto. Ma questo Adamo diretto, Adam Yashar, che collega Elohim e Yashar insieme, quando il creatore mostra un esempio come Snorot, i canali possono riempire per portare la forma di Yibul. Questo esempio può essere soltanto un esempio, ma deve essere realizzato per conto dell'inferiore, per conto della creatura. Deve essere distaccato dalla creatura, dall'azione, dal creatore d'azione, deve scoprire tutto il desiderio. Insomma, qui ci sono tante cose che avviene dall'alto, con la forza del superiore che si affoga, come l'adulto che gioca col bambino. Da parte dell'adulto tutto a posto, lui controlla la situazione, invece il piccolino no. Ed apposito anche fa vari tipi di ostacolo al bambino per che capisca che potesse crescere, per far sviluppare il bambino. Quindi vario tipo che si trova l'esatto dell'inferiore ancora non sono scoperti. Nel Yosher che viene da noi dall'alto, e ciò che noi dobbiamo fare, farlo per conto della frammentazione, e il nostro lavoro è il Kelim che si trova nel Zad bin Zorampin, nel Malchut, dove noi costruiamo il Kelim di Yosher, già il nostro. E per creare questo, una parte del Kelim di Yosher che ci aiuta, in certo senso ci viene dato, ma con facilità, dalla frammentazione ci è stato dato, cioè noi già ci troviamo in qualche realtà, anche se è difettosa, è guastata, e questa realtà, Keter, Chochmah e Gardebinah, Kelim che chiede la correzione, è il Kelim Aha, oppure Zadebinah, Zadebina de Malchut. E basta. Qui ci si possono aggiungere altre cose, ma si può confondere con la distribuzione dall'alto verso il basso, dove si creano Yedulim e Yosha. Che vuol dire dove? Che vuol dire dove, dice Rav? All'interno del desiderio del creato del creatore, c'è nient'altro, solo questo esiste. Cioè la forma del desiderio può essere sia Yigul che Yosher. Yigulim si intende senza limiti, soltanto sotto il controllo della luce, buoni o cattive, senza limiti, dall'alto verso il basso, senza che abbia nessuna distinzione tra Yosher. Ma ci sono tanti dettagli ancora. Perché? Perché lui discende dall'inferiore, limitato nelle sue azioni per d'azione. È questo un modello, un angolo di vista per la distribuzione dall'alto verso il basso? Si dice dall'alto verso il basso per adesso. Dall'alto verso il basso, sì, non dal basso verso l'alto, non da parte dell'inferiore. Ancora si parla della costruzione che si chiama Adamo, che viene dal creatore. Esempio, la forma che esiste. Come noi diciamo che ci sta la Gmar Tikkun, ci sta seconda fase, tutte loro esistono insieme. E per questo la creatura veramente si trova in uno stato corretto, così come l'ha creato il creatore. E non c'è qui nessun supplemento, nessun aggiungimento che si aspetta dalla creatura. Da lui si aspetta che lui, con il proprio sforzo, la creatura, che aggiunga un po' di sensibilità allo stato dove si trova, che arrivi alla consapevolezza del suo stato. Ma tutte le forme lungo il cammino e la completazione, tutto viene dall'alto. Va bene, continuiamo. Noi leggiamo Orpnimi, si rivolge le parole di Ari, Yegul Chokma, Yehul Chokma, ed anche Admon. Orpnimi, Mem Gimel, prima colonna. È già stato chiarito che in questi nomi, che si chiamano quattro qualità, la radice di quel desiderio di dare è incluso con la luce superiore, si chiama col nome di Keter, è all'inizio della distribuzione della creatura, cioè la qualità di Aleph, che si chiama Chokmah, qualità di Bet, con la Binah, e Gimel e Zrampin, oppure sei Seferot, Chesed, Gura, Tiferet e Sod. E la qualità d'Ali si chiama Malchut, e ugualmente si è chiarito che soltanto in quello tempo, quando noi parliamo della prima materia dentro di loro, soltanto allora possiamo chiamare col nome di quattro qualità anche le loro radici. Ma se queste quattro qualità sono già incluse nelle qualità delle loro Reshimot, così come erano nel mondo delle restrizioni, allora li chiamiamo col nome di Keter, e così via, in quanto è stato già chiarito sopra. E adesso noi chiariamo il significato delle loro nomi di queste denominazioni. Shorosh si chiama Keter in quanto si riveste nel Kilim della creatura, ma circonda e completa dall'alto del Kilim. Invece il Keter proviene dalla parola circondante, la qualità di Chokmah, perché viene da lei la saggezza della Torah e tutte le saggezze che si trovano nel mondo nel loro stato qualitativo. E abbiamo già chiarito questa denominazione quando ha detto chi è questo saggio, è colui che vede, colui che nasce. Questo significa quando guarda una cosa lui vede questa che nasce e ciò che uscirà. Perché tutti i risultati futuri che usciranno da questa cosa fino all'ultimo risultato. Per esempio, quando tu parli che il medico è un grande saggio, significa che per ogni malattia che lui guarda, lui vede dentro di lei tutti i risultati possibili e la sua distribuzione, in che maniera si può curare fino all'ultimo risultato. Così quando lui guarda a qualche medicinale, lui vede completamente questi risultati che questo medicinale può chiamare nel corpo del malato e così via. Così anche un saggio, quando vede l'essenza delle cose, lui vede tutti i risultati che questa essenza può portare con la sua realizzazione nella realtà, così come le altre scienze, in tal maniera che qualunque definizione del nome della saggio è tutta una vista della nascita di ogni dettaglio nella realtà fino all'ultimo risultato. E da qui tu saprai precisamente il nome di Binah, quando tutta la forza di vista sarà nata in ogni dettaglio della creatura, così come nella Santa Torah, anche esteriormente, proviene dalla Sefirah Binah, che si chiama col nome di Binah, comprensione. E la Sefirah Malchut viene alla qualità completamente dominata della forza o dell'obbligo, simile alla paura, paura del Malchut, per questo si chiama Malchut, regno. E altri sono stati spiegati in altri posti. Non bisogna domandare se la sfera Binah deve precedere alla Chokmah, perché la tendenza e la vista di colui che nasce delle conseguenze, cioè la vista di ciò che nasce, si chiama Chokmah, saggezza. E già ti ho spiegato che l'ordine dei mondi è opposto alla nostra comprensione, però il riempimento del desiderio è conseguimento del desiderio e la rivelazione dell'imperfezione. In questa maniera i gradini scendono dal mondo dell'infinito e la restrizione, e dopo la restrizione, una dopo l'altra, la correzione di tutti i mondi. Domande? Io vedo tutti bloccati, tutti quattro. Può darsi che qualcuno legge qualcun altro, tranne loro. Ma va bene, iniziamo dal piccolo. Che significa che il saggio vede colui che nasce? Soltanto lui, colui che vede la fine, il risultato finale, dove è possibile e deve uscire, è un risultato di ciò che avviene, si chiama saggio. Cioè, tu non puoi essere saggio se non sai cosa accadrà. Sì, può darsi, io spero. Questo non si prende in considerazione, non può essere così. Noi ci troviamo non in qualche cosa, come se ci fosse un sistema, ma un sistema che lavora 100%. C'è una causa, c'è un risultato, inizio dell'azione, fine dell'azione, e tutte e due esistono insieme, semplicemente una delle loro è nel potenziale e l'altro non è realizzato. E a questa realizzazione io arrivo con la dell'azione, ma comprensibilmente proprio adesso per me è chiaro che io sto conseguendo, sto realizzando questo, ma non è che è qualcosa di nebbioso. Così deve essere, non è come nel nostro mondo. Non c'è un'indagine, non c'è, può darsi, forse troveremo qualcosa, può darsi che scoprirò qualcosa. La spiritualità è, anche se noi ci sembra che tu entri e metti in azione, tutto sta a posto suo, questa è una conoscenza finale che penetra fino alle basi della materia. Lui scrive qui che la vista di ciò che nasce dipende dalla tendenza e dalla vista. Che significa? Noi parliamo rispetto alla creatura. Il fatto che tu non vedi, in quanto tu non vuoi vedere, il tuo desiderio ancora non è sviluppato, ti dà una scintilla di tendenza verso qualche stato, ma tu devi sviluppare questo desiderio adesso, non far nascerlo, ma scoprirlo, rivelarlo, scoprire. E quando tu scopri e sviluppi il desiderio, tu devi sviluppare una giusta forma con vario tipo di mezzi per scoprire la forma superiore. Ti danno soltanto uno reshimot, e da questo reshimot devi creare uno stato. dallo stato della forza, che cos'è che fa sviluppare? La luce fa sviluppare, dice Rav. La luce fa sviluppare affinché non lo riempie. Soltanto la luce fa questo. Tu non devi fare niente. A te ti danno un dato di fatto, un dato, come una registrazione, un'impressione, e lì c'è tutto, tranne la forza che la può mettere in moto, e tu sentirai il mondo, ma per adesso tu senti soltanto la Reshma. Il lavoro consiste di stabilire questa forza, non è che stabilire e determinare, ma attirare la luce della Reshma, questo che dobbiamo fare. Ma per questo tu hai bisogno di avere tendenza verso questo, e per avere tendenza tu hai bisogno di una forza supplementare, una forza di unione, una forza esteriore contro l'ego, di unirsi con gli altri. Allora se negli altri tu desiderai il desiderio per scoprire il Reshimo. Reshimo significa di stare insieme, la forza dell'unione, il creatore, l'unica forza. In questa misura tu devi trovarti insieme agli altri per poter rivelare. Basta? Tu non puoi più, non vuoi più domandare? Perché? Perché questo ti obbliga. Allora sì, dai, velocemente. Volevo soltanto sapere in quel punto di apparizione dal niente, cioè la qualità di Aleph che si trasforma dopo la prima restrizione in qualcosa che c'è dentro di lui. Prima non c'è uno spazio, si allarga e poi non ho capito, dice Rav. Dopo la prima restrizione tutto viene ristretto, che vuol dire che si restringe? Il desiderio si scopre, si rivela opposto alla luce, per questo si chiama ristretto, per la ricezione della luce. E basta. Io non so perché tu ti immagini a te qualcosa. Sì, nel disegno precedente c'era questo cerchio e c'era uno spazio. Che vuol dire spazio? C'era una superficie. Ma nella prima fase non c'è una superficie, per questo c'è un punto, non c'è nessuno spazio, nessun volume, giusto? Io ho disegnato le quattro fasi e poi dentro queste fasi, quattro fasi, tu hai ancora Yosher che si aggiunge. Allora questa è la prima restrizione che dipende dal cerchio. Chiamalo Shoresh allora, diceva. Va bene, grazie. Adesso tu hai ricevuto la risposta, allora dai amico, velocemente. Prima lui scrive all'inizio, nel punto 100, che la luce diretta significa che viene al Kelim, dove c'è lo schermo della prima fase, l'illuminamento circondante, dove non c'è una barriera per la luce. E poi continua a scrivere che insieme a questo sappi, così come i Kelim hanno ricevuto la luce con la della linea, gli è apparsa una differenza tra i gradini, tra il grande e il piccolo, come se fosse due linee che non ha uno schermo. Non c'è divisione in grande e piccolo, non c'è schermo, non c'è niente, ma per il fatto che la luce riceve gradualmente attraverso la linea Kaf che è venuta, per questo appare una vera differenza. Keter si differenzia da Egul Hochma, qui ci sono cambiamenti che viene alla luce, trasmette i Kelim e le sue qualità. E loro accettano queste qualità. Allora qual è il senso di ricevere la luce? Ma come nel nostro mondo tu ti cambi secondo il riempimento? Dimmi per favore. Non ti capisco, c'era. Certamente il riempimento, il desiderio è molto passivo, il desiderio sempre, noi col desiderio stesso non possiamo farci niente. soltanto collegando il desiderio, cercando di unire il desiderio in maniera esteriore, cerchiamo soltanto di fare questo, allora noi attiriamo la luce, entra dentro di lui, fa il cambiamento. Il desiderio di per sé invece non c'è né movimento né azione né niente. Domanda è qual è il significato di questo? Qual è il senso? Non lo so, dice Rafa. Io so che questa è una legge, la legge della Gelim della luce. Ma se invece, dice l'amico Gulim, non ci sarà dentro di loro uno schermo, quattro fasi, allora perché bisogna della luce diretta dove c'è sta già? Perché Gulim ha bisogno di questa differenza? Perché io non lo so? E così la natura, dice Rav, è un esempio molto semplice. Qual è l'importanza del superiore riguardo all'inferiore, del Gulim? Del Gulim? Alla fine dei conti dobbiamo riempire il Gulim, significa che sono ritornato e ho ricevuto dal padrone di casa, ma per adesso è ciò che io posso far ritornare. Io sento che faccio il Gulim, io misuro ciò che faccio nel Gulim tra ciò che esiste e ciò che si desidera. C'è la vergogna per il fatto che posso riempire, che è una comprensione. Va bene, lasciamo stare, continuiamo. Orpnimi 400 Malco di Adam Kadmon, Malco di Adam Kadmon, punto 400. Il primo mondo che è stato creato dopo la restrizione si chiama mondo di Adam Kadmon e si chiama ugualmente mondo di Keter. Quattro mondi: Azelut, Bria, Yetzira, Asia, si rivestono su questo mondo di Adam Kadmon. Ciò che noi abbiamo passato è chiaro o non tanto? Io sento che voi così un po'. Allora facciamo così. Di nuovo leggiamo il punto Resh Shin 230. Un po' bisogna pensare di questo. C'è una domanda, segniamola e poi risponderemo a questo. Perché questo è Chokmah Binah. Comunque sono delle basi, prego, punto 230, abbiamo già studiato che secondo questi nomi si chiamano le quattro fasi, la loro radice è desiderio di dare che include nella luce superiore che si chiama Keter. La distribuzione primaria della creatura, cioè la prima fase, Aleph, si chiama Chokmah. La seconda fase, Bet, si chiama Binah, stadia Gimel, terzo si chiama Zairampin, oppure sei Sefirot, questo è Burati Fernet Kod Yesod, e la quarta fase si chiama Malchut. Adesso è chiaro, Shoresh Gimel Dalet e 10 Sefirot, sostanzialmente, questo è chiaro, sì? E soltanto quando noi parliamo del materiale primario che è incluso dentro di loro, allora noi li chiamiamo con i nomi delle quattro fasi e della radice. Noi parliamo di Shoresh, radice, quando proprio non è nostro, non si rapporta con noi, perché quella luce che crea dal niente l'ha fatto sviluppare con la uso della sua influenza fino alla quarta fase. Poi, però queste quattro fasi, se già contengono le loro reshmot, come era nel mondo delle restrizioni, allora li chiamano poi i nomi Keter Chokmah, come simile a ciò che si è visto sopra. Cioè il senso di questa restrizione delle quattro fasi, ne parliamo sempre perché dentro di loro c'è già l'impressione primaria dalla luce, dal processo che hanno fatto durante la restrizione, quel processo quando hanno deciso di essere con linea, schermo, conclusione di dare, e così via, per questo noi parliamo che è una Sefirah, che è il desiderio di ricevere, ma dentro c'è un'illuminazione dal fatto che ciò ha passato e attraversato verso dove ha la tendenza di raggiungere qualcosa. Adesso guardiamo qual è il senso del fatto che li chiamano con questi nomi. Radice si chiama Keter, letteralmente corona, come rivestito nel Kilim della creatura, non è incluso, ma lo circonda soltanto e influenza dal di fuori. E Keter è ugualmente chiamato come primario. Così come si trova sulla testa, sotto forma di cerchio, al di sopra di tutto. Perché il Keter non è conseguibile da noi, noi non possiamo mai raggiungere ciò che è il nostro inizio, là dove c'è tutto, perché lui si trova comunque al di sopra di noi. E così come noi studiamo nell'esempio che se tu fai tutti i 612 precetti, tu raggiungerai il 613 precetti, quello dell'amore. Non bisogna obbligare come risultato di tutto, così anche Keter, se tu fai delle condizioni di assumersi della forma, tutte le manifestazioni di qualità, soltanto allora tu arrivi a qualcosa che è il comune di tutto ciò che si è fatto, che si chiama Keter. Lo stadio Aleph si chiama Chokhmah, che è letteralmente scienza, la saggezza, perché da lì scende la scienza della Kabbalah e tutte le altre scienze che ci sono nel mondo nella loro forma completa. Cioè, se noi la conseguiamo, noi conseguiamo il rapporto della creatura con il creatore, del creatore verso la creatura, che viene con l'aiuto del chiarimento tra il desiderio di ricevere e il suo riempimento. Come differenza del fatto che noi leggeremo come un'unione della Binah, nella Binah noi chiariamo, perché la Binah è la vista, il ragionamento. Qual è la differenza tra la mia Binah, sia l'una che l'altra? È qualcosa dove tu lavori con la mente? No, la Binah invece noi chiariamo che della somiglianza della forma. E qui, nella Chokhmah, noi chiariamo dalla forza del rapporto della luce e Kli, non della somiglianza della Kli con la luce, ma non della somiglianza, dal fatto che il Kli diventa la luce, e allora si indaga, ma in tal maniera quando il rapporto è essenziale del Kli senza somiglianza. Ma continuiamo, può darsi che troveremo. E i saggi hanno stabilito con precisione, perché lui è saggio, ciò che andrà a nascere. Il significato è che immediatamente quando lui guarda qualcosa, vede la nascita e la conseguenza della sua nascita. E tutti i risultati che scenderanno da questo fino all'ultimo, un risultato definitivo. Per esempio, quando dicono che questo medico è un grande saggio, si intende che in ogni malattia che lui guarda, lui prevede fino ai dettagli piccoli le conseguenze che possono avvenire e manifestarsi da questa malattia fino allo stato finale. Ma ugualmente quando lui guarda qualche non corrispondenza, lui vede completamente tutte le conseguenze che questo metodo della cura può provocare nel corpo malato. Cioè la Chokhmah è la conoscenza di ciò che nascere. Il processo di per sé non è importante, ma la forma finale. E questo è ciò che significa il saggio Chacham. Non ho parole. C'è il saggio nella Chokmah e il saggio nella Binah. C'è il saggio che sa come realizzare, ci sono saggi che sanno in che maniera pianificare, ci sono saggi che semplicemente sentono e sanno e la fine. Questi sono due atteggiamenti che sono connessi con la forma finale, senza di ragionare sugli stati del processo stesso, e tu sai il processo stesso e indipendentemente ti porta allo stato finale, alla forma finale, quando tu può darsi che non la vedi e non la stabilisci. Questo sono due atteggiamenti. Ci sono delle persone che possono parlare generalmente di tutto il mondo, non è semplice, è così un atteggiamento generale, ma ci sono altri che lavorano molto dettagliatamente sul posto. Ci sono due atteggiamenti che lì mi lascio, così anche qui. Il saggio Chacham vede la fine del processo e la Binah sa in che maniera realizzare questo processo come qualità di causa ed effetto. Sì. Ed in questa maniera il saggio o l'indagatore che guarda e studia qualche oggetto della natura vede i dettagli di questi oggetti e include l'inclusione di questo oggetto nella realtà generale, e così anche nelle altre scienze. Tutto si stabilisce, stabilito dal saggio oppure la saggezza, solo nella qualità di colui che nasce, in qualità di dettaglio reale fino alla fine del risultato, fino al risultato finale. E da qui sappi, così è la giusta definizione del nome di Binah, letteralmente mente, ragione, nel cuore, perché questo stabilisce tutto lo sguardo per poter vedere colui che nasce in questa realtà, come nella Kabbalah, anche nelle scienze esteriori, scende dalla Sefirah Binah, per questo si chiama Binah. Cioè tu capisci in che maniera vengono tutti i dettagli in corrispondenza a questo, li può anche realizzare, riempirli e portarli allo stato quando può vedere colui che nasce. Questi sono due atteggiamenti assolutamente diversi, opposti. Certamente uno vorrebbe già saltare alla fine, ma per questo inizialmente nella Chokmah, quattro fasi della luce benedetta, non c'è nessun limite, tutto per il motivo che ha ricevuto forma completa e definitiva, e il creatore che è Keter, cioè che lui ha creato di ricevere, l'ha riempito e basta, non ce n'è un altro. Dopo Keter non c'è nessuna azione. Lui ha creato la Chokmah, e ciò che avviene dopo la Chokmah, che indipendentemente l'uomo inizia a svilupparsi e reagire, si chiama, che è diverso, si inizia a ragionare ciò che avviene con lui, perché l'ha fatto, come mai, allora viene questo racconto con tutti i risultati, con la divulgazione e con tutto il resto. Però c'è la qualità di Shoresh che è uscita in qualità di Aleph. Il creatore sembra che non ha creato niente se non lo stadio Aleph. Lui ha creato il desiderio di ricevere, l'ha riempito e basta. E per questo la conoscenza dell'inizio e della fine, tutto ciò che si trova, c'è nella Chokmah, in quella maniera anche quale c'è. Quando inizia all'improvviso la reazione dall'interno, perché all'improvviso fa qualcosa con me? Chi è che sta facendo con me questa cosa? Queste domande già erano incluse nella Binah, non ha rapporto con la Chokmah, perché tutto il processo che avviene conseguitamente, dall'alto verso il basso, tutto questo è già Binah. E per questo la Binah è così opposta all'atteggiamento della Binah nella sua radice, manca per chiarire chi sono io, come mai io sono così, sono creato così, cosa devo fare, come mi assomiglio con la forma, come mi assomiglio con la forma del Keter, devo indagare tutto questo. Questo è Binah, perché tutti questi processi vengono dalla Binah, tutte le attività queste vengono dalla Binah, ciò che nasce, nasce già dai processi di Binah. Invece Keter e Chokmah proprio non hanno nessun rapporto verso questo, ma soltanto l'inizio e la fine, il desiderio di ricevere e il suo riempimento. Questo è Chokmah che comprende tutto. Sì, Hanoch, anche tu ti sei associato a lui? No, c'è una domanda più generica, se è possibile. Sì, solo che riguardante il tema, io cerco molto di includermi in ciò che avviene nella tradizione, di comprendere questo. Questo già va con settimane, ma non ci riesco nemmeno a capire un testo semplice. E le sue spiegazioni sono molto lontane, sono anni luce di distanza. Adesso, domanda, io stando qui posso pensare agli ostacoli oppure cercare di capire un po' di quello che stiamo parlando? Io cerco veramente di fare questo, ma non ci riesco. Prima di tutto, ti dicevo che ci sono dei periodi che vengono ogni tanto, e questi periodi attraverso il quale l'uomo deve attraversare nel suo ordine interiore, così sono dei periodi latenti di occultamento. Che attraverso le quali si deve passare, questo da una parte. Dall'altra parte, questo è un periodo bellissimo. Con che cosa? Da me nascondono la ragione superiore, giusto amica? Allora, bellissimo. Quando io non capisco niente, sono proprio così un blocco, out, e basta. E io vorrei di conseguire nella mente un altro genere, che io potessi guardare diversamente, un altro formato, un altro atteggiamento, quando io inizio a distinguere, così come il piccolo bambino guarda qualche fenomeno e tu guardi qualche fenomeno. E allora vi risulta assolutamente impressioni diverse, percezioni diverse. La stessa cosa anche qui, volendo da me così, per questo hanno chiuso, hanno occultato questo cammino, in forma di queste Chokmah, Yosher, tutte queste cose. Vuole che io faccia questi assolutamente da un altro posto, cercare, e proprio questo viene occultato dall'uomo come la possibilità di acquisire un'altra vista, un altro sguardo, e per questo non è che sto parlando sciocchezze, è questo in quanto già ho controllato nella mia cammina. Gilad Moshe da Vilnius domanda: se tu non lo sai probabilmente in che consiste la conclusione, allora come fai a sapere l'azione giusta? Tu non lo sai, perché puoi parlare che ce non ha più di se non i suoi occhi. Io non mi trovo alla fine, come allora posso sapere se faccio le giuste azioni? Non lo so queste. Allora come mai che le azioni sono giuste se io non le ho fatte? Perché questo me lo dicono i cabalisti. Allora io gioco lo stesso gioco, in quanto sono capace, in quanto loro hanno messo davanti a me questa cosa. Per questo in corrispondenza a quanto io sbaglio e non sbaglio durante il cammino, tutto questo fa parte del gioco. E basta. Quindi tutti così si sviluppano. Così si sviluppano tutti. E tu vedi, ogni volta si rivelano gli sbagli, poi scorreggono, poi di nuovo gli sbagli, scorreggono di nuovo. Non è che noi correggiamo, è la luce che corregge. Guarda i figli di Israele nel deserto come rivelano il male dentro di loro, e ogni volta dove è scritto che correggono, ricevono qualche specie di punizione, il loro egoismo riceve vario tipo di limiti, vario tipo di forma, e avanzano in avanti. Sì, Haim. nel microfono. Nella continuazione della domanda, si può dire giustamente che è importante sapere non il risultato, ma la mia intenzione? Guarda, il risultato non lo sappiamo e non si può sapere il risultato perché il risultato si rivela dall'adesione. L'uomo che crea le condizioni per il giusto avanzamento, lui realizza le azioni che molto convinto lo porta allo scopo, ma quegli ostacoli che fa durante il cammino sono dei sbagli, degli errori che tutti devono conoscerli, che lui possa sapere quali sono i dettagli, i componenti di questo fenomeno, questo preciso fenomeno, dove lui sta entrando. Tutto è composto dal nero e bianco, lui deve sapere del vario tipo di ostacolo, del vario tipo di cosa che lui ha fatto in maniera non corretta e così gli si rivela. Cioè, senza questo noi non avremo nessun punto di ritocco con la luce superiore. Che vuol dire la luce superiore? In forma semplice, senza. E così, che vuol dire luce che si riveste dentro il clip? Noi sentiamo il Kelim, che significa io sento il fenomeno, un evento che io chiamo luce. Io domando diversamente, il risultato, io non ho la possibilità di conoscere il Kelim, ma la mia intenzione c'è nel Kelim? No, non c'è, dicerò. Che lo sai qual è la tua intenzione? Tu sai te stesso? Come può essere? Tu non lo sai. Allora come lo so io se lavoro per la dazione o per la ricezione? Al di sopra della ragione. E come faccio a sapere che lavoro al di sopra della ragione? Includiti nel gruppo, siediti vicino al libro, leggilo, e così presumi in quanto tu sei capace che questo ti possa aiutare per farti aprire gli occhi. Cioè, se tu ti ritrovi a quel livello quando sei distaccato dalla spiritualità, allora come puoi presuppone di essere convinto di qualche azione tua? E fai ciò che ti si dice e da lì ti uscirà, risulterà ciò che ti risulterà. Questo lo capisco, ma già nella spiritualità là io saprò qual è la mia intenzione. È soltanto la mia intenzione. Tu vieni a tali schermi quando sei in grado di vedere il prossimo gradino e mantenerlo, non nell'intenzione di ricezione, ma vederlo così che vedi il suo risultato. E questo non rovinerà la tua libertà di scelta, come se tu non sapessi. Tu stesso scopri questo, ciò che riveli, ciò che ti risulterà. E tu hai la forza di accennare così, come se tu non sapessi niente. Non è come se ci fosse, ma è proprio così. Cioè, a te ti danno la possibilità di vivere la luce superiore quando tu vedi quel mondo da una parte all'altra, tutto. Questo è tu, riveli tutti questi dati di fatto, questi sensi di riempimento, vari tipi di cose per l'egoismo. E tu azioni con tutta la dazione in tal maniera che se, come se tu non sapessi niente, non comprendi niente, non senti niente. E tu veramente ti trovi allora, questo è ancora peggio dello stato dell'embrione. Questo è ciò che noi parliamo, che lui cresce, lui è piccolo, poi è adulto, grande nella spiritualità. Tutto questo cresce al di sopra del suo desiderio di ricevere. Tu non vedi le tue intenzioni, tu non vuoi vedere niente, tu lavori soltanto in corrispondenza al collegamento con la luce superiore, ma altrimenti tu ricevi, tu lavori con i chilini di ricezione. tutto il nostro lavoro continuamente è indirizzato verso l'adorazione, in quanto più conoscenza e sensazioni io riceverò per poter ritornare al padrone in quella riforma che è tutto destinato, tutto per lui. Oh, vabbè, già il tempo che si è finito. Allora Marik, dai, io continuerò la domanda di Chaim. Allora tu leggi il libro, vuoi unirti col gruppo, non hai in questo né sensazioni, non riesci nemmeno a mantenere questo. Ma lo scopo lo faccio tutto questo. E anche questo non lo sai. Si fa un calcolo, dice che l'uomo non lo sa, si dice che l'uomo non lo sa, non ha niente da fare, allora che può andare a qualche tomba, al cimitero e sta lì un po', si dice così, nella sua forma animalesca. Che cosa ho io in questa vita? Allora inizia in maniera egoistica a svegliarsi, allora si sveglia in maniera animalesca che... Mi dispiace di finire questa vita così. Sai queste domande per i principianti. Poi quando si consegue quel livello che noi vogliamo arrivare, si fa un calcolo con l'intenzione di dare, con l'intenzione di dazione. Allora il calcolo inizia dal fatto che io, per me non è importante che cosa accadrà con me. Come un risultato della luce superiore, quando per me non è più importante quello che accadrà con me. A me non mineranno nemmeno quando morirò, dopo la morte, e io sparirò senza nessuna registrazione, né per me né per nessun altro, in tutto il mio orgoglio, insomma niente, che nessuno sapesse più di me, che io sparissi completamente, ma soltanto io voglio soltanto di fare alcune azioni, di dare compiacimento al Creatore, e che Dio non voglia che questi, che lui sapesse queste, che queste azioni vengono da me. Sì, ma in quello istante, quel secondo, non c'è sensazione, non c'è comprensione che cos'è il Creatore. Perché? Per quale motivo? C'è la sensazione e una certa comprensione che tu non sei capace di fare queste parole, di dire queste parole. In questo secondo c'è solo il desiderio di ricevere che vuole liberarsi da questo stato. No, questo è il desiderio di ricevere che si vuole realizzare. Una forma molto forte e pronta di elevarsi al sopra di sé in tutto che lo è, qualunque cosa non ci sia, e pur di fare azioni al di fuori di sé, esteriormente a sé, cioè quel di dazione. E quello è quel proprio punto dove si inizia a sviluppare nel mondo spirituale. E allora il suo desiderio di ricevere immediatamente inizia a crescere sempre di più, io aggiungere sempre delle cose a questo punto. Questo si chiama fede al di sopra della ragione. Certamente questo dipende dall'importanza che la riceve dall'alto, dall'importanza di azioni del gruppo e così via. Faccio queste azioni. Ma immaginati adesso quando il gruppo si trasforma in quella superficie dove si può realizzare tutto questo, perché il cammino attraverso di questo tu porti il tuo io all'esterno, cioè nel gruppo, quando tu hai già un posto dove uscire, e con questo tu finisci questo allenamento, cioè un primo passo verso il Creatore. Quando il gruppo diventa come Rosh del Parsuf, e lì puoi pianificare le azioni per l'adozione. E passiamo alla prossima parte. E prima cantiamo una canzone.
אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג, תכונת הבינה אלינו תשיב, יצא השפעה כמוך נגיב. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים.